Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere jazz e punk rock, carcere hard rock, carcere heavy metal. La scorsa settimana eravamo a San Francisco con il Dead Kennedys, oggi siamo nel Tennessee. Ci sono un uomo, una donna e quattro cani morti.
È il 22 maggio del 2011. La donna, di nome Diane, arriva trafelata nell'ufficio dello sceriffo della contea di Rutherford. Puzza di alcol, ha addosso del sangue.
Ha 44 anni, dice di essere scappata dalla casa dove vive con il marito 58enne. Hanno litigato. Lui, racconta la donna, l'ha colpita sulla faccia. Poi l'ha presa per i capelli e l'ha gettata a terra, l'ha trascinata sul pavimento, dove c'erano i resti di un piatto rotto. Ecco da dove verrebbe il sangue che si trova addosso a lei. Sì, ma i cani morti...
Lei voleva scappare, continua ancora a raccontare, ma lui glielo impediva, continuando a spintonarla e a spingerla a terra. Finalmente è riuscita a lasciare la casa e a correre alla stazione di polizia.
I poliziotti si sono allora recati presso l'abitazione della coppia. Hanno arrestato l'uomo con l'accusa di aggressione domestica aggravata. La cauzione è stata fissata a $10,000. Sì, ma i cani morti?
Molti anni dopo, quando l'uomo ha avuto la possibilità di spiegare l'accaduto in un'intervista, racconterà che le cose quella sera erano andate diversamente da come l'ex moglie le aveva riportate. Dirà che lui non è mai stato un violento e che i tristi eventi di quel giorno furono il frutto di un cattivo matrimonio durato troppo a lungo. La moglie, ha raccontato lui, beveva molto ed era quasi sempre ubriaca, violenta, nervosa.
Sì, ma sti cani morti?
Quel giorno la donna continuava a bere senza sosta e più beveva, più diventava aggressiva. Lo prendeva a pugni, racconta l'uomo, e lui doveva tenerla per i capelli per fermarla. L'uomo racconta di essere salito al piano superiore per allontanarsi, ma lei lo seguiva, continuando a provocarlo. Lui l'ha filmata per tutto il tempo della lite. Aveva bisogno di prove su quanto stava accadendo. Sostiene che lei fosse felice di esibirsi di fronte alla telecamera. Nonostante ciò, l'uomo è stato arrestato.
Vabbè, ma i cani morti?
I quattro cani morti sono stati trovati dai poliziotti in quattro contenitori sigillati. Nell'intervista ha spiegato anche questo. Durante gli anni 90, la coppia aveva cominciato a salvare cani maltrattati o in situazioni di bisogno. La casa si era riempita di cani. Ne avevano adottati tanti quanti era possibile. Alcuni erano di piccola taglia e restavano dentro casa con loro, altri erano grossi e vivevano in giardino. Ma quando la donna cominciò a bere senza misura, racconta l'ex marito, cominciarono i problemi anche con i cani. Lei usciva di casa dimenticando la porta aperta dietro di sé. I cagnolini correvano fuori e venivano sbranati dai cani grandi. L'uomo, che li trattava come dei figli, li chiudeva in contenitori ermetici e li riponeva in garage, aspettando che il gelo invernale passasse e il terreno divenisse più consono alla sepoltura.
Durante le ore trascorse in cella, racconta ancora il cantante, il suo tentativo di prendere sonno fu interrotto da una musica a tutto volume. L'uomo la conosceva bene. Una grande emozione lo colse. Era la sua musica. Era un brano di un album dei Vinnie Vincent Invasion, un gruppo musicale dalla breve durata cui aveva dato vita. Un grido arrivò fino alla sua cella. Ti amiamo Vinnie, non preoccuparti. Vinnie Vincent era stato in passato il chitarrista di un grande gruppo heavy metal statunitense. Il primo album che porta il nome del gruppo è uscito il 18 febbraio del 1974. Da qui ci ascoltiamo questo brano, uscito anche come singolo. Questo è Strutter, loro sono i Kiss.
We'll be right back.
dal primo album dei Kiss, a cui dedichiamo questa puntata di J-Lo's Rock. Eravamo qui a lontano 1974 per l'album di esordio. L'anno prima, nel gennaio del 73, i Kiss si sono formati nella città di New York. Ovviamente tutti ricordiamo il carattere distintivo della band, quelle facce dipinte della prima ora con maschere differenti. I membri fondatori sono Paul Stanley, che oltre a suonare la chitarra ritmica è anche autore o coautore di una gran parte della produzione musicale dei Kiss, il batterista Gene Simmons, il bassista Gene Simmons, il batterista Peter Criss e il chitarrista Ace Frehley. I primi due sono ancora nel gruppo, vari sono stati i cambi di formazione lungo questi anni. Vinnie Vincent, sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Lo's Rock, su lui e sui suoi cani morti, vi ha suonato la chitarra dall'82 all'84, vastissima la produzione della band, ma soprattutto incredibili e stratosferiche le vendite.
Nel 79 esce l'album Dynasty. Siamo già al settimo album in studio della band, forse il disco più commerciale del gruppo. Ci ascoltiamo ora un classico dei Kiss. Chi non l'ha mai ballata centinaia di volte? Io. Chissà se i Kiss ne sono stati contenti o meno. Questa è I Was Made for Loving You.
I was made for you, baby.
for loving you baby and you was made for loving me. Siamo con i Kiss in questa puntata di J-Lo's Rock a parlarvi. È Susanna Marietti e con me in studio purtroppo c'è pure Patrizio Cornella che non ha mai ballato questa canzone.
E non ballano neanche nelle galere italiane. Avrebbero voluto ballare nelle galere italiane dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri che doveva decidere se dare il via libera definitiva alla riforma dell'ordinamento penitenziario, una riforma attesa da anni e che avrebbe dovuto un pochino rilanciare su misure alternative al carcere, contemporaneamente nuove norme sulla salute, nuove norme belle, positive, ben scritte sulla salute psichica, nuove norme dirette ad aumentare la qualità della vita dentro, cioè più possibilità di ore di passeggio dentro il carcere, una normalizzazione in senso positivo della vita carceraria, ma anche una riduzione dell'impatto disciplinare e così via. Ma non balleranno. Non balleranno perché il Consiglio dei Ministri ha deciso che non decide. E quindi ha deciso di non decidere e quindi ha deciso che sarà il Consiglio dei Ministri successivo alle elezioni a dover decidere. Sarà mai così forte politicamente? Non lo sappiamo, le elezioni lo decideranno. Sarà così coraggioso politicamente da decidere di decidere anche quando il governo che poi sostituirà quello che dovrà decidere sarà un altro governo? Non lo sappiamo. E quindi il grosso rischio è che anni di riforma dopo la condanna della Corte Europea, dopo il messaggio alle Camere di Giorgio Napolitano, dopo tutto, dopo un processo riformatore anche buono, messo in piedi con la partecipazione di tante organizzazioni, operatori e così via, rischia di non avere gambe. E questa è veramente una grande occasione.
Sprecata. E forse si può dire qualcosa di più rispetto al grande processo partecipato, cioè sono 2 anni che il governo ha chiamato a raduna le massime intelligenze e competenze del paese per quanto riguarda il sistema penitenziario e il sistema penale, circa 200 persone fra magistrati, operatori penitenziari, accademici, esperti, avvocati hanno partecipato a quella grande consultazione che è andata sotto il nome di Stati Generali dell'esecuzione penale, dalla quale sono usciti dei bellissimi documenti che dovevano ispirare una nuova legge penitenziaria, visto che quella che abbiamo adesso data a 43 anni fa e quindi ci racconta un mondo e un carcere che non esistono più. Con grande entusiasmo tante persone hanno messo a disposizione veramente del bene comune la loro intelligenza, il loro entusiasmo, la loro competenza. Dopodiché sono arrivate altre persone che hanno lavorato in 4 commissioni ministeriali per trasformare tutte quelle idee in un articolato concreto di legge. E poi che cosa ci dice il governo? Abbiamo scherzato, le elezioni sono troppo vicine, questa responsabilità non ce la possiamo prendere.
E diciamo anche i Kiss hanno individuato l'album giusto nel 76 per diciamo interpretare e dare una sorta di spiegazione a quanto è accaduto. L'album era Destroyer, cioè hanno distrutto tutto. Siamo tornati indietro nel tempo con i Kiss, siamo appunto al 1976 e quindi dopo aver distrutto purtroppo le speranze di una riforma, da Destroyer dei Kiss ci ascoltiamo Detroit Rock City.
Oh!
Siamo con i Kiss in questa puntata di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere per il consueto appuntamento con il giornale radio dal carcere. La redazione di Roma Rebibbio Nuovo Complesso, che è una delle due redazioni che ascolterete insieme a quella di Milano Bollate in questo GRC, come sempre, mi chiedeva almeno due volte a settimana come stava andando l'iter della riforma penitenziaria. E aspettavano veramente con il fiato sospeso. Più volte nei servizi che hanno mandato in onda parlano di questo. Io non riesco a immaginare come gli si potrà raccontare quello che è successo, perché è totalmente privo di qualsiasi logica politica che non sia appunto quella della ricerca spietata del consenso senza una ratio dietro. E quindi spero che in questo momento mi stiano ascoltando e mi scuso veramente da parte dell'istituzione ai miei amici che stanno dentro Rebibbia, ma noi ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Ho sognato tante volte questo momento, ma ora non riesco a trovare le parole giuste per salutarvi. Questi anni passati insieme a voi mi hanno arricchito. La vostra amicizia mi ha reso forte. Ci sono stati momenti anche di contrasto, ma è bastato poco per ritornare uniti. Inizio con Carlo e Mauro, che abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, e loro sanno che se vorranno io sarò lì fuori a dargli una mano in tutte le loro iniziative. E poi sono gli altri compagni che si sono uniti anche in questi ultimi anni: Roberto, Giovanni, Gino, Giuseppe, che comunque hanno dato un notevole contributo alla crescita di questo gruppo. Per finire con Alessandra, una compagna di un viaggio che è durato 4 anni con lei. E ultimo Giorgio, quello che finalmente ci ha dato quella giusta stella cometa di questa nave, che non aveva una direzione, invece adesso ha una direzione, a un punto di svolta, cioè dare notizie vere del carcere. Cercate anzi nel futuro di non dire cose che comunque andiamo in contrasto con le situazioni che non sono reali, perché la verità è il carcere, bisogna sempre dirla, anche se fa male a volte, ma è giusto dirla. Io sono stato benissimo, porto tanti ricordi di voi e spero solo che presto fuori a libertà vi possa dare la gioia che ho provato in questo periodo. Grazie, Marco Rebibbia, Roma.
Riforma sì, riforma no. Può una riforma richiedere 40 anni di tempo? Beh, in Italia sì, e forse non bastano neanche. Rimangono pochi giorni di tempo per far passare i decreti delegati inerenti all'ordinamento penitenziario. Ma a prescindere da ciò che succederà da qui al 4 marzo, giorno delle elezioni, una cosa si può dire senza dubbio. Questa riforma potrebbe farci acquistare qualche punto in termini di credibilità a livello internazionale e soprattutto ci farebbe fare un bel passo in avanti in materia di diritti civili. Non dovrebbe essere usata per contese idiote e litigi inutili da parte dei nostri politici. Speriamo bene. Giro Rebibbia, Roma.
Il 4 marzo si vota per cambiare il nostro paese. Tutti i detenuti che possono votare chiedono di farlo. È un nostro diritto.
La chiusura degli OPG è stata una effimera illusione, e dico ciò con condizione di causa, perché da me frequentati dal 1998, Aversa, Reggio Emilia, Sant'Eframo, Secondigliano, Barcellona Pozzo di Cotto. Si soffriva prima e si soffre adesso. Con ipocrisia hanno solo cambiato nome da OPG ad Articolazione Salute Mentale o Superamento OPG. Torno da Barcellona Pozzo di Cotto dopo 6 mesi di inferno dantesco. Le sofferenze sono le stesse del 98. I suicidi molti di più, ma non hanno nessuna voce. Daniele, Roma, Rebino.
Buongiorno e bentornati al GR Bollate. Sono Roberto e oggi cercheremo di capire come funziona l'istruzione in carcere. Ciao Roberto, da quanto tempo sei qui?
Sono qui da 18 mesi.
E da quanto tempo frequenti la scuola?
Sto frequentando questa scuola da 12 mesi. Ci tenevo a precisare che la scuola è una scuola alberghiera, si chiama la Paolo Frisi e hanno due sedi, una esterna e una qui interna.
Benissimo. Perché lo fai?
Lo faccio perché sostanzialmente può essere una professione che a me già interessava, in quanto appunto trattandosi di alberghiera ti insegnano sia la parte della ristorazione che quella alberghiera.
Per iscriversi a chi bisogna far richiesta?
Allora, volevo dirti Roberto che l'iscrizione viene fatta da una persona preposta nel fare una selezione dei potenziali studenti.
Dove si trova la scuola?
Dunque la scuola qui, come dicevo prima, è qui all'interno, perché hanno una base anche esterna e sostanzialmente hanno un reparto che è al terzo, dove praticamente vengono selezionati appunto poi iscritti e partecipano a questi corsi le persone che sono qui dentro, dei vari reparti.
Va bene, senti, ma le classi come sono? Sono miste?
No, allora le classi non sono miste, diciamo che tutto sommato stanno venendo principalmente appunto persone di vari reparti, quindi sostanzialmente sono corsi che non hanno nessun costo e tutto sommato una cosa importante che voglio sottolineare è che è statale.
Senti, in conclusione, prima di salutarci, cosa ti aspetti da questa esperienza?
Diciamo che, ripeto, un'esperienza che potrebbe darmi un'istruzione in più, in quanto sostanzialmente può insegnarmi a poter svolgere un'attività quando poi uscirò, sia a livello di ristorativo che a livello alberghiero.
Oggi, oltre all'argomento dell'istruzione, abbiamo parlato anche dello sportello giuridico e abbiamo intervistato Massimo. Ascoltiamolo.
Ciao Massimo, ho saputo che te ti occupi dello sportello giuridico qui all'interno del carcere Bollate. Mi puoi dire di cosa ti occupi?
Sì, noi ci occupiamo delle pratiche dei detenuti per le vicende esecutive, cioè per i problemi che hanno in uscita, quindi istanze di liberazione anticipata, impugnazioni di rigetti su reclami, e cerchiamo di soddisfare ogni domanda al meglio, insomma, e tempestivamente.
Fate le pratiche che in teoria dovrebbe fare un avvocato.
Sì, è uno strumento legale che surroga egregiamente, direi, quello che è il lavoro di un avvocato tipo, anche se bisogna puntualizzare che, ahimè, la prassi insegna che l'esecuzione in materia penale è veramente un minus, cioè riconosciuta e conosciuta da pochissimi avvocati e troppo spesso c'è improvvisazione e alla fine l'esperienza pratica sul campo, cioè qui dentro in carcere, ci fa ampliare anche le conoscenze e, modestia a parte, ne sappiamo anche più di un avvocato tipo in materia di esecuzione penale.
Un esempio?
Un esempio, gli aggiornamenti spesso non sono conosciuti perché la legislazione è specialistica ed è del tutto particolare e non c'è un codice unificatore della materia e quindi c'è un puzzle di normative che va coordinato e raccordato al fine di ottenere il risultato giuridico all'uopo richiesto.
Ok Massimo, potresti dirmi qualche novità?
No, ultimamente si mormora di questa riforma dell'ordinamento penitenziario che è sventolata, bandierata, è scritta e trascritta da tutti e dappertutto, ma rimane una mera enunciazione di principio allo stato attuale, nel senso che non c'è nessun provvedimento in vigore, anche se gli entusiasmi facili dei detenuti che aspettano evidentemente la riforma perché i benefici sono maggiori o comunque la facilitazione dell'uscita dal carcere dovrebbe esistere, quantomeno sulla carta, e allora ci si slancia in questa, ma ad oggi purtroppo sono promesse non mantenute dai politici.
Ti ringrazio Massimo.
Va bene, grazie a voi, ciao.
Entrambe le redazioni del GRC hanno menzionato nei loro servizi appunto la riforma della legge penitenziaria, perché diciamo quelle poche ore, ma quelle ore che servono per portare fuori il file che viene registrato dentro le carceri, dopo che viene ascoltato dall'educatrice che lo sdogana, diciamo, portarlo fuori e mandarlo in onda, hanno fatto sì che passasse il tempo da quando ancora c'era una speranza a quando questo ultimo passaggio sembrerebbe averle fatte quasi completamente finire.
Sì, Destroyer, avevamo detto era il nome dell'album dei Kiss, e vorrei distruggere le speranze di chi pensa che il programma di Salvini per la giustizia sia un programma che abbia un tasso di possibilità di realizzazione. Allora, Salvini nel primo punto del suo Salvini Premier scrive che noi risolveremo il problema della giustizia penale, delle carceri, costruendo un sacco di carceri, fra cui rinnoveremo le 35 carceri fantasma. Allora, un consiglio a Salvini. Adesso io non ho con me l'agenda con il numero di telefono di Roberto Castelli e di Mario Borghezio, però Roberto Castelli è stato guardasigilli fra il 2001 e il 2006 e le carceri fantasma esistevano fra il 2001 e il 2006. Mario Borghezio è stato sottosegretario alla giustizia nel 94, qualcuno, io insomma, i più anziani si ricorderanno di questa figura un po' così tutta di verde che andava in giro per le carceri, e anche lui, non ho fortunatamente il suo numero di telefono, anche allora esistevano le carceri fantasma. Allora, al primo punto Salvini dovrebbe scrivere in un, diciamo, di telefonare per avere una certezza di come non accadrà a Castelli e a Borghezio.
E noi adesso rientriamo nel carcere di Bollate perché arrivano i nostri amici collaboratori musicisti con la loro interpretazione dei Kiss. Loro come sempre si presentano da soli ed è dunque a Bollate che io lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock, come sempre dalla Freedom Sound di Bollate, dal quarto reparto. Un saluto a Susanna e Patrizio, e quest'oggi per l'occasione è tornato con noi Luca, che ha suonato la batteria per questo brano dei Kiss, Partners in Crime. Daniel al basso, Angelo alla chitarra elettrica e Claudio alla voce. E, volete salutare qualcuno?
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Luca, vuoi salutare qualcuno? Niente, non vuole salutare l'amorosa. Allora, un saluto a tutti e alla prossima cover.
Ciao, ciao, ciao. All right! I know you were so turning, I got your fire burning. I know you are too skewed as so. You're covering a business, a dream from when it's crazy. I know you got your lover at town, but you can come here to me time after time. You go down on your knees, yeah girl, I can't read your blind, because you're partners in crime, partners in crime. Entered a smile like a penny, knowing all my windows it's night. You're sweeter than a beauty, quit dark away the limits and name, because I make you feel right. You're a singer, a singer.
Partners in Crime, i Kiss nell'interpretazione però che ci propongono della band americana, i nostri amici collaboratori dal carcere di Bollate. Noi entriamo adesso in un altro carcere, anzi in tante carceri, tutte quelle della Puglia e tutte quelle della Basilicata, perché è proprio nel cuore di Bari che vogliamo, dove ad aspettarci c'è l'inviato specialissimo di Jailhouse Rock, ovvero il provveditore alle carceri, Carmelo Cantone. Ciao Carmelo.
Ciao ragazzi,
ciao.
La Puglia con voi, eppure la Basilicata.
Carmelo, senti, abbiamo parlato, ovviamente non potevamo non farlo, di questo mancato, strano passaggio in Consiglio dei Ministri di un decreto assente, che era quello che tutti si aspettavano, invece
no,
altre
strano che ne parliate, strano che ne parliate,
non ne parla nessuno, vero? Non ne parla.
Mai? Che strano, come mai?
Ma c'è tra gli operatori c'è delusione, come è stata accolta questa situazione?
Ma sai, perplessità sicuramente, però c'era anche parecchio disincanto, mi pare, in giro trasversalmente fra le varie componenti degli operatori, perché quando arrivi a una stretta finale politica come questa in prossimità delle elezioni, è chiaro che l'imbuto si stringe e può succedere di tutto. Sappiamo qual è stata la storia in questi mesi di questo decreto di riforma, non era una partita facile. Per le 10.000 ragioni che sapete benissimo.
Senti, però ci sono un paio di cose che comunque nella legge di stabilità sono state previste, per esempio l'assunzione di quasi 300 assistenti sociali e anche di un numero, devo dire, molto ristretto di mediatori culturali, 15. Quali sono i bisogni veri di personale che per esempio tu puoi vedere da un punto di vista di chi sta al sud, dove forse un po' più di personale di chi sta al nord? Io ricordo quando tu eri a Padova, che forse lì c'era un po' più bisogno di personale che non forse a Bari, no? Che dici?
Ma allora, in sintesi, intanto i tempi un po' sono cambiati, perché in meridione c'è il personale che c'è ha un'età media molto elevata. Un poliziotto penitenziario oggi in Puglia, ma credo anche in Calabria, in Campania, in Sicilia, sta fra i 50 e i 52 anni di età, giovanissime per carità, però insomma significa che sono 30 anni che giocano nei penitenziari italiani, l'età media è molto elevata e non c'è turnover e non c'è ricambio, questo già si dimostra da sé che è una cosa che non va bene. Tra l'altro la legge Madia lo scorso anno ha comportato una serie di tagli di organici, per cui le prospettive su quel versante in questo momento non sono per niente rose, anzi sono veramente molto brutte. Sul settore invece delle altre figure professionali e sugli educatori, sapete come me i cosiddetti funzionari giuridico-pedagogici qual è la situazione, e speriamo che ci sia presto immissione di sangue nuovo. Bene il fatto che, anche se adesso non appartengo più alla nostra casata, bene invece per gli assistenti sociali. La partita dei media culturali la vorrei capire bene, perché io credo che i mediatori culturali debbano stare negli istituti penitenziari, deve essere una figura professionale che deve essere presente in rapporto al tipo di popolazione detenuta straniera che c'è. Voglio dire, la Puglia ha il 15% di stranieri e un certo tipo anche di presenza di immigrazione più dall'est che dal Maghreb, mentre obiettivamente, che so, la Lombardia, il Piemonte o la Liguria hanno il 60% di detenuti maghrebini in istituto, quindi i servizi vanno potenziati lì, e poi deve essere un personale specializzato che ha un'ottima conoscenza delle lingue, quindi vorrei capire meglio come saranno fatti questi concorsi di accesso, però il ruolo dei mediatori culturali deve essere giocato negli istituti, non negli uffici. Cosa che, perché mi sembra che c'è anche questo rischio, francamente non ho bisogno di mediatori culturali nei proprietari, ho bisogno di mediatori culturali bravi, operativi, negli istituti.
Senti, un'ultima domanda.
L'ho fatta troppo lunga?
No, va benissimo, è perfetto. Ma
la domanda era importante.
Certo.
Qui pare che saranno solo 15 e saranno inquadrati come gli esperti psicologi, gli esperti che... criminologi, quella roba lì, ecco, quindi con un rapporto non di stretta dipendenza, pare che sia questo l'inquadratura
sì,
professionale.
Posso essere molto molto tecnico?
Sì.
non me ne faccio un bel niente di questo tipo di figura, grazie.
E beh, mi immagino che invece il bisogno di cui parla Carmelo Cantone è una operatività quotidiana, fissa, dipendente, di persone specializzate dal punto di vista culturale, dal punto di vista linguistico, dal punto di vista sociale, di storie che sono anche storie molto complesse, che non siano anche dei generalisti, perché non è la stessa cosa arrivare dalla Siria o arrivare dal Perù. Un'ultimissima domanda, ma proprio una battuta, cosa ne pensi tu se un giorno, arrivando con la bacchetta magica, si dicesse, per esempio, tu parlavi prima di poliziotti penitenziari che sono 30 anni in servizio, e si dicesse che dopo 30 anni di servizio una persona può chiedere la mobilità e andare a lavorare e finire la sua attività di lavoro in un'altra amministrazione, anche riconoscendo la qualità e l'impegno che ha avuto per quei 30 anni precedenti, cioè una mobilità vera.
In un mondo ideale mi sembrerebbe un discorso molto corretto. Guarda, io insisto sempre, dico sempre, tu sai che io ho cominciato al nord la mia attività un bel po' di anni fa. E un bel po' di anni fa io avevo la direzione del carcere di Brescia, avevo 28 anni, e c'erano dei giovani che ho ritrovato qui in Puglia, perché nel frattempo loro sono tornati giù al paesello, ragazzi splendidi che ho rivisto dopo 20 anni, 30 anni, e questa gente, una buona fetta, continua a fare il lavoro che faceva tanti anni fa, e cioè lavorare in sezione, però con... non con il fisico e con la mente fresca che si poteva, e l'incoscienza anche un po', la scioltezza che si poteva avere quando si aveva 20-25 anni.
Sì, non c'è dubbio, e quindi sarebbe, secondo me, un beneficio sia per l'operatore stesso sia per tutto il sistema. Grazie Carmelo!
A voi!
Ciao Carmelo, grazie come sempre!
A voi, e Carrie Burden and the Animals accudiscono sempre i vostri cuori e le vostre menti.
Senz'altro!
Noi oggi abbiamo i Kiss!
Ma stiamo scadendo. Fra poco farete un numero monografico sui Beans o sui cugini di campagna.
Io sono oggi tutto dipinto in viso. Chi mi vede in streaming in radio potrà vedere tutta la maschera come quella dei Kiss.
Fantastico, guarda, cioè, ma solo la faccia o tutto quanto? Potresti metterti anche quei tacchettini, quelli che
vorresti. Ce li ha Carmelo.
E quelle tutine amianto, saresti bellissimo.
Sono fuori forma, non lo posso fare solo perché sono fuori forma. Ciao Carmelo!
A presto, un abbraccione.
Ciao Carmelo! Ciao. E adesso passiamo a un altro Carmelo, non Carmelo Cantone, ma adesso arriva Carmelo Musumeci, che è ergastolano, adesso in semi-libertà, ma continua a raccontarci il suo ergastolo nella puntata che si chiama, nella rubrica che si chiama appunto L'ergastolano.
Un passo, un altro passo, un altro rinasti in
Vi nascondo che in certi momenti trovo delle difficoltà a capire il nuovo mondo in cui mi ritrovo, perché le persone mi sembrano tutte incazzate e si arrabbiano facilmente, peggio che dentro il carcere. Forse non sanno come si vive male dentro l'assassino di sogni e non riescono a gustarsi la libertà come sto facendo io. Oggi, per esempio, dopo 26 anni di carcere, sono stato per la prima volta dal barbiere del paese e mi sono divertito. Mi sono ricordato che per anni i capelli me li ha sempre tagliati un mio compagno ergastolano sardo, che era abbastanza bravo perché fuori faceva il pecoraio e aveva fatto esperienza tosando le pecore. Lo pagavo facendogli un caffè, invece il barbiere di questa mattina ha voluto 15 euro, ma sono uscito dal salone felice lo stesso, perché fuori ad aspettarmi c'era un gran cielo senza sbarre.
Un passo, un altro passo, e non te ne sbaglia.
Commoventi veramente le parole di Carmelo Musumeci, sono sempre profonde e commoventi. Noi siamo in chiusura di trasmissione. Nel 1982 esce Creatures of the Night, la produzione a venire è ancora lunga, ma qui a Jailhouse Rock siamo arrivati al termine della puntata ed è l'ultimo brano che riusciamo ad ascoltare insieme. Questo è un grande classico delle performance dal vivo dei Kiss, e ci ascoltiamo I Love It Loud. I Love It Loud. Siamo stati con i Kiss in questa puntata di J-Lo's Rock, che però finisce qui, ma voi scriveteci durante la settimana, siamo sempre contenti di leggervi, diteci cosa ne pensate della trasmissione, diteci se vi piace la musica che abbiamo scelto per voi e suggeritecene di nuova. Per farlo usate l'indirizzo diretta@jlausrock.it. se volete ascoltare in podcast qualche puntata andate in onda, potete farlo attraverso il sito www.jlausrock.it e cercateci anche su Facebook, perché siamo anche lì a darvi notizie della nostra trasmissione J-Lo's Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in carcere a volte capita pure purtroppo che qualcuno venga suonato. Noi ringraziamo Ivana Marrone e Marianna Lorusso per la loro preziosa regia. L'augurio a tutti gli ascoltatori è quello di una buona settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Prison, that was the end, began to wail. The jungle was jumping and the blood began to swing. You should have heard it.